E questa mattina io non voglio aggiungere molto altro perché chiaramente dobbiamo abituarci, io l'ho sempre detto, tante volte non dobbiamo avere il culto della predica, come vorrei dire, ma dobbiamo capire che nel culto, cioè nell'essere insieme, Dio ci parla in tante maniere. Quindi poi se ci parla troppo alla fine non capiamo più niente. Quindi io sono convinto che già realmente Dio ha parlato profondamente e tante volte per credere nel valore delle parole mi sono dovuto sforzare perché io ero arrivato a immaginare impossibile la comunicazione. Qualche volta l'ho detto, per cui io credo veramente che lo Spirito Santo, dove trova un cuore sincero, comunica al di là di tutte le sovrastrutture mentali. Ecco, e tante volte la testimonianza di chi viene qui, abbiamo qualcuno qui che è venuto per la prima volta, magari dico un attimo la parola, un culto molto particolare, vieni avanti. Per dirci che cosa, ecco, visto per onorare anche la polizia, abbiamo citato i finanzieri, vorrei un attimo dare possibilità, anzi, intanto vogliamo accoglierlo come una persona che è qui per la prima volta e voglio dargli brevemente il microfono perché lui ci testimoni quello che ha vissuto in questo momento.
Ha detto tutto lui, io che devo aggiungere, che è stato sconvolgente positivamente, chiaramente, perché è la prima volta che vengo in un posto del genere, quindi ne sono rimasto colpito a 360 gradi da tutto, dalla musica alle persone, dalle sensazioni che ognuno di voi mi ha trasmesso e in quello che è praticamente rimasto dentro di me. Quindi devo dire grazie a tutti, grazie al pastore che mi ha dato la possibilità di comunicarvi questo mio piccolo pensiero e sicuramente ci rivedremo. E quindi buona giornata a tutti.
Dio benedica anche te. Voglio dire, ecco, Dio comunica al di là, quindi quando noi siamo realmente propensi, non è una questione di forma mentis, ma una questione di ricerca interiore, di ricerca di amore, di giustizia, di verità. Credo che nel profondo di ogni essere umano, proprio perché c'è stata sempre questa paura incombente, ecco, in un mondo, diciamo, spesso così minaccioso, diventato precario, dopo che chiaramente le leggi di gravità sono gravi quando giocano contro di noi. Il vivere nella paura, il vivere nella tensione, il vivere in questo senso di nudità che spesso sottolineiamo nel nostro progenitore Adamo. Ho ascoltato la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ma a parte il nascondersi, quando si vive nella paura, quando si vive nel distacco, c'è una ricerca profonda di giustizia, di amore, di pace che tante volte viene coperta da tutto quello che è la logica della sopravvivenza, il tentativo veramente di non essere schiacciati. E quindi diventa bello quando attraverso i vari episodi della nostra vita, le varie tappe, da quelle infantili a quelle più della giovinezza, dell'adolescenza, ma quando internamente una parte di noi continua ad essere sempre affamata, assetata di giustizia, ma nel senso di un luogo dove veramente si facciano le cose giuste e tante volte veramente parlando con tante persone e discutendo, soprattutto qui da noi in Italia, sembra che ormai abbiamo fatto il callo all'ingiustizia e tutta la logica con cui le cose vanno avanti potrebbe essere una logica di ingiustizia dove non vince il migliore, nel senso il più capace, il più intelligente. E questo purtroppo tante volte anche genera come questi fenomeni di emigrazione. Benedetto ne è un esempio e spero che non lo sia anche mio genero un esempio, perché questo significherebbe mio figlio è un esempio fortissimo di questo. Lui ha dovuto andare in Danimarca per trovare lavoro nonostante la sua preparazione e questo sicuramente, questo desiderio di giustizia e questo questo dolore profondo per l'ingiustizia a tutti i livelli, io credo che caratterizza spesso la nostra vita. Tanto è vero che tante volte ci rassegniamo, entriamo in una sorta di fatalismo, accettiamo tante cose e realmente dentro c'è un urlo di dolore. Mi ricordo un cartone animato, c'era qualcuno che gridava: è un'ingiustizia però! Che è? Calimero! E naturalmente in quel caso lui aveva una discriminazione legata al colore della sua pelle, perché era un pulcino nero, sì. Chiaramente, ma è un'ingiustizia perché ovviamente il sistema in cui viviamo, e questo la scrittura ce lo sottolinea in maniera chiara, non è un sistema governato da Dio. Questo io credo che dovremmo tante volte ricordarcelo, perché in qualche modo tante volte finiamo per prendercela pure con Dio quando vediamo l'ingiustizia di come veniamo trattati, l'ingiustizia a livello delle dinamiche familiari, delle dinamiche dell'ufficio, delle dinamiche degli aspetti sociali, politici. Qua entriamo sempre in un'escalation sempre più di ingiustizia. Ma io credo che quello che ci deve rassicurare, quello che ci deve dare tranquillità, voglio leggere solamente un versetto questa mattina e ci deve incoraggiare, questo versetto lo leggo nel Salmo 45, verso 6, è un'affermazione del salmista, dice così: il tuo trono, o Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. E brevemente questa mattina io vorrei sottolineare che Dio è giusto. E questo è importante perché, sapete, spesso in questo caos di riferimenti inesistenti o di riferimenti veramente fuorvianti, o di ambivalenza, dove la persona che ti sorride, poi appena ti volti, ti pianta il coltello, dice: ma non mi stava sorridendo, e tu non capisci. E tutto quello che l'ingiustizia ha causato nella tua vita, nella mia vita, cioè intanto chiaramente una difesa estrema, una solitudine estrema, una tendenza a farsi giustizia da soli. Questa è un'altra modalità, elaborazione di quando si vive nell'ingiustizia, e questo è un pericolo grande, non perché noi non dobbiamo cercare di perseguire la verità e la giustizia, ma perché poi nel tentativo di farci giustizia peggioriamo le cose. E questo, quante volte sono spettatore di dinamiche di terapia di coppia dove per la giustizia di uno alla fine si rompe tutto. Per il cercare giustizia a tutti i costi noi determiniamo conflitti più grandi. Ma cosa dire se pensiamo che la stessa dinamica avviene proprio a livello di gruppi, a livello di famiglie mafiose, a livello di stati, a livello di nazioni, dove paradossalmente nel tentativo di fare giustizia si fa violenza, si fanno stermini. L'altra volta partecipavo a una conferenza, diciamo, qualcuno mi può guardare male, già siamo un po' visti male noi come comunità, perché abbiamo dialogo con i cattolici, con gli altri elementi, diciamo, dell'ambito cristiano, di altre confessioni cristiane. E in questa conferenza invece dove ho parlato era un dialogo con l'Islam, dialogo, attenzione, non è... Però l'argomento era molto bello perché parlava delle radici comuni tra cristianesimo e islamismo, cioè la misericordia e la compassione dello stesso Dio. Ma poi cosa succede alla misericordia e alla compassione di questo Dio quando viene filtrata dalla nostra mente piena di paure, piena di aggressività, piena di desiderio di controllo, che non si sa più dove va a finire la misericordia e la compassione di Dio? Per cui poi, alla fine, nonostante tutti quei buoni propositi di misericordia, così come Dio, come Allah è misericordioso, noi dobbiamo essere misericordiosi, ma questa misericordia dove va a finire? Diventa invece integralismo, diventa violenza, diventa sopraffazione degli altri. Perché? Per un principio semplice. Lì c'erano tre livelli in cui, diciamo, parlato. Il primo è quello più comune. Dio ti perdona, io no. Quindi, come a dire, Dio può anche essere misericordioso e buono, ma io te la farò pagare. E questo è il primo livello. Il secondo livello è: io ti perdono, vuol dire niente, ma ci deve pensare Dio. Dio ti fulmini, io non mi sporco le mani, io. E tante volte anche prendendo spunto da alcuni versetti dove Dio dice a me la vendetta, come a dire, non l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio, oppure Dio che dice lasciate a me portare avanti, ecco, ma non è l'idea che Dio poi manda quattro scagnozzi e va a pigliare a legnate quella persona che tu non hai avuto il coraggio di sfidare, magari l'hai perdonata per questo, non perché realmente non l'avresti ammazzata, ma dici io ti perdono, ma Dio deve fare giustizia. Poi invece c'è il livello ancora peggiore, che è io, noi diventiamo giustizieri di Dio. Ed è tremendo vedere come tante volte nel nome di Dio si possano fare le cose più gravi. La storia è un esempio chiaro di tutto quello che nel nome di Dio, e qua ognuno ha le sue colpe, perché qualcuno potrebbe dire le crociate, l'inquisizione, lo sterminio degli ebrei, cioè ogni popolo ha le sue veramente magagne, i suoi lati negativi. Perché? Perché nel tentativo di fare giustizia si entra nella violenza, nel predominio. E questa mattina non è una dissertazione grande, ma è indirizzata a te. Dio ti sta dicendo: io ho lo scettro della giustizia. Anche se quello che stai vedendo è un'ingiustizia, anche se quello che stai vedendo realmente non corrisponde al mio progetto, e Dio tante volte è come se piangesse e portasse anche chi sta vicino al suo cuore a soffrire, come Gesù piangeva su Gerusalemme, come Gesù piange veramente per le cose assurde, tremende che stanno avvenendo. Ma la cosa fondamentale è intanto che noi siamo sensibili all'ingiustizia, che siamo capaci di non diventare anestetizzati, quasi che poi l'ingiustizia diventasse una logica normale, perché ormai è la normalità l'ingiustizia, è la normalità la raccomandazione, è la normalità quando qualcuno si ribella viene considerato strano, magari tutti gli battono le mani, ma sei stato un fissa, ma chi te l'ha fatto fare, ecco, a ribellarti al pizzo, a ribellarti, anche se si creano questi luoghi comuni. Però la cosa importante è questo, che questa sofferenza per l'ingiustizia non si trasformi in diventare giustizieri noi, non si trasformi in cercare veramente di debellare il male con altro male. E questa mattina l'immagine che ho è questo Dio che in una dimensione eterna ha lo scettro della giustizia, e anche se in questo momento chiaramente non è lui che controlla, è lui che ha in mano la fine di tutto il gioco della vita, di tutto quello che esiste. E noi abbiamo bisogno di riprendere una fiducia non soltanto nel Dio dell'amore, nel Dio della grazia, nel Dio della verità, ma come dice qui la scrittura, nel Dio che ha lo scettro della giustizia e il suo trono non finirà mai. Questa mattina ha bisogno di entrare nella mia vita, nella tua vita, tante volte così stressata dall'ingiustizia da reagire in varie maniere, in vari modi, isolandosi eliminando i problemi, non avendo più confronto, confidando la propria vita in rapporti formali. Perché? Perché hai subito ingiustizie, perché hai subito delusioni. Ma Dio dice: lascia a me il giudizio finale e tu impara a superare il male, l'ingiustizia con il bene. Questa mattina è questo quello che lo Spirito Santo vuole dirci prima di partecipare al corpo e al sangue di Cristo. Vuole darci la sicurezza che Dio è quello che difenderà le nostre cause. Questo senza nulla togliere agli avvocati. Dio difenderà le nostre cause. E vorrei che questa mattina ci fosse un riconoscimento chiaro nella vita di ognuno di noi che Dio sarà capace di fare l'avvocato in maniera giusta, in maniera equilibrata, in maniera di non favorire qualcuna delle parti o di inventare qualcosa per scagionare. Abbiamo bisogno veramente nella nostra vita, nei nostri fallimenti, nelle situazioni dove subiamo delle ingiustizie di vario livello, da quella veramente di tasse che ci tartassano a quelle di altro genere, piuttosto che solamente ribellarci, piuttosto che assumere gli stessi comportamenti estortivi di chi veramente... Stavo pensando alle banche. Ho scoperto da poco che la fideiussione, io illusa, io proprio con i numeri non c'ho niente a che fare, ne so qualcosa chiara. Cioè, ho a che fare con quelli che danno i numeri un poco, come... Ma... Io pensavo che i mesi morti fatti con una fideiussione significava che noi accantonavamo una somma e poi invece poi ho scoperto che tutta quella somma che abbiamo dato alla banca erano commissioni. Mamma mia, le commissioni, infatti quando ho detto là, ma poi non dovete restituirle, come restituirle? Dice, questo è stato il pizzo che, no, non ho detto così, è stato quello che lei ha pagato per avere eventualmente la garanzia che se non poteva pagare noi avremmo pagato. Che cose complicate che sto, non ci arrivo a questa logica così strana. Però tutte queste cose, dalle più stupidaggini alle cose veramente che subisci nella tua vita familiare, a tutto quello dove veramente ti logori per il senso dell'ingiustizia, io ti dico questa mattina, Dio ti dice: ricorda che io sono al di sopra di ogni cosa. Ci alziamo in piedi. Ricorda che io ho il mio scettro di giustizia e il mio trono non finirà mai. E anche se in questo momento non si manifesta appieno la giustizia di Dio, abbiamo bisogno di ritrovare questo riferimento, perché Dio è giusto. Dio è buono. Dio è giusto. E io voglio ringraziarlo insieme a voi mentre prendiamo la cena del Signore, proprio perché la sua giustizia non avrà mai fine, anche se in questo momento sembra che prevalgano i più cattivi, i più mafiosi, i più capaci di controllare gli altri, i più furbi, i più negativi, sembra che abbiano un vantaggio. Dio ti sta dicendo che lui pareggerà i conti. A noi ci chiede, come abbiamo detto domenica scorsa, di amare, di superare, di vincere il male con il bene, che non significa non cercare giustizia, ma significa cercarla nei limiti in cui poi non trascendi, perché tanti gruppi religiosi che affermavano anche teologie più ortodosse si sono posti poi con la stessa violenza nei confronti degli altri di cui avevano accusato gli altri. E questo è tremendo. Dio soffre perché questo viene fatto nel suo nome. E Dio soffre se lo fai anche nel nome di una cosa giusta. Però se nel nome di una cosa giusta tu schiacci il tuo vicino, schiacci il tuo compagno schiacci la tua moglie, schiacci il tuo marito, schiacci il tuo collega di lavoro, schiacci nel nome del fatto che tu ti senti da parte della giustizia, in qualche modo è come se non capisci che Dio rimane l'unico, vero, eterno giudice capace di giudicare i vivi e i morti. Quindi questa mattina una pace nuova viene in te perché affidi le tue cause al grande avvocato. E mentre tu cerchi di fare la tua parte, è ovvio, non significa essere fatalisti passivi, però non diventi tu il giustiziere, non diventi tu quello che farà vedere o che dimostrerà o che farà chissà che cosa. Puoi lottare per la giustizia, ma ricordati che il giusto che vive nell'eternità è Dio. E questo in qualche modo, anche quando sarai perseguitato, anche quando subirai qualche ingiustizia, ti darà una pace. Qualcuno sta sbrigando le tue pratiche nel cielo. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore perché questa mattina la tua parola ci parla di una giustizia al di là. Ci parla della tua grazia, del tuo amore. E questo lo godiamo profondamente. Ma ci parla anche del fatto che tu hai uno scettro di giustizia e vivi in un trono eterno. E tu, Signore, farai giustizia. E grazie perché la tua giustizia nasce dall'amore e non dal risentimento. E grazie perché tu farai sì che tutte le cose cooperino al bene anche di quelli che subiscono ingiustizia e apparentemente sono i più sfigati, i più scalognati, come li vogliamo chiamare tante volte, ma sono quelli che si appellano alla tua giustizia e sicuramente non saremo delusi perché tu sei giusto. Amen. Alleluia.